Frammenti da Don Giuseppe Dossetti riguardo alla parola di Dio. Scrive Giustiniani: Nulla in questa vita rende forte il nostro intelletto e lo mostra tale quanto lo studio della Sacra Scrittura. Nulla di più dolce si sperimenta in questo pellegrinaggio. Nulla di più dolce si riceve. Nulla di più vero si accoglie. Nulla maggiormente distoglie l'anima dall'amore del mondo. Nulla tanto rafforza lo spirito contro le tentazioni e l'intelletto contro gli errori, nulla tanto ravviva l'uomo e lo soccorre per ogni opera e ogni fatica, quanto l'assidua meditazione delle parole di Dio. San Lorenzo Giustiniani, De Perseveranzia, capitolo 4. Sta forse a me parlare dell'esperienza di un'intera comunità che da 33 anni, senza un soggiorno di interruzione, grazie a Dio, legge, prega, commenta in comune la Sacra Scrittura in lezione continua, libro per libro, capitolo per capitolo o pericope per pericope, senza omettere nulla. E tutto questo nella Chiesa, cioè mantenendosi sempre a contatto con la sua grande tradizione e il suo magistero, dalle origini sino ad oggi, non ignorando i commenti più recenti, ma non trascurando, anzi utilizzando ampiamente anche gli antichi. E perciò senza il pregiudizio contrario che essi siano del tutto irrilevanti ai fini di una vera e propria esegesi. Fu la nostra scelta quasi immotivata, compiuta per un'intuizione semplice, senza argomentazioni molto riflesse, cioè solo per la convinzione preliminare che se la Bibbia era quello che diceva, cioè parola di Dio, era giusto procedere così. Dare ad ognuno dei suoi libri e delle sue parti un'attenzione minuta, e tanto tempo e tanta preghiera, anche per quelle sezioni che oggi qualcuno preferisce omettere o riassumere oppure stampare in caratteri più piccoli. Avevamo con fedeltà e perseveranza seguito questa linea da 3 anni, quando ci venne una conferma decisiva da una voce isolata, udita quasi per caso e ascoltata d'intuito, poiché ci sembrò subito interpretare e chiarire quanto stavamo sperimentando. Era la voce di un vescovo che ci era personalmente sconosciuto, Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, da non molto tempo. Nella sua lettera pastorale per la Quaresima del 1956, intitolata La Scrittura e San Lorenzo Giustiniani, in un linguaggio non cattedratico e non manualistico, ma quasi dimesso eppure tanto efficace, che colpiva per la grande convinzione di fede, per qualche tocco fortemente spirituale e per la realistica risposta ai bisogni della Chiesa e dei cristiani, ci parve allora fare vicino a noi e vivo il miglior insegnamento tradizionale, come ci pare oggi aver anticipato e forse per qualche aspetto oltrepassato il concilio stesso che Roncalli avrebbe poi convocato e uno dei suoi frutti maggiori. La costituzione dogmatica Dei Verbum. Rivediamo quali erano i punti salienti della lettera pastorale dell'allora patriarca di Venezia. Tutta la Bibbia è parola di Dio, in modo forte, anzi unico, in senso misteriosamente proprio e letterale. Roncalli esprimeva questo scrivendo che i 45 libri dell'Antico Testamento e i 27 libri del Nuovo costituiscono l'insieme del grande glorioso monumento delle relazioni divine con l'umanità, da quando il Verbo di Dio la venne a ricercare sulle frontiere del nulla per risollevarla allo splendore della sua stessa sostanza. Il Verbo di Dio che parla all'uomo e nel parlargli lo ricrea. Parola quindi del Creatore, rispetto al quale gli scriptores dei singoli libri possono dirsi loro autori solo in senso improprio e secondario, conformemente al pensiero di Origene, Basilio, Leone Magno, Ravano Mauro, Tommaso Aquino, Flaccio Illirico. Tutta la Bibbia è un unico libro, perché i tanti libri e i tanti scriptores sono non solo concordanti o armonizzati, ma realmente unificati, anzi non sono che un unicum, come il Verbo incarnato è unico e unica la sua opera di salvezza. Gesù, il Figlio di Dio, è diventato uomo per salvare l'uomo, conferendogli una partecipazione della sua stessa dignità, si pone tra i due testamenti, l'antico che l'annuncia e lo prepara, il nuovo che lo esprime e lo completa. È ben evidente che se la Sacra Scrittura è la comunicazione diretta di Dio all'uomo, tutto trovasi in essa. Storia del passato, ammonimento per il presente, speranze e visioni dell'avvenire immediato ed eterno. Eron Cali cita Bossuet. Tutti i tempi del popolo eletto si ricompongono uno sull'altro. E perciò tutto nelle scritture, anche se distanziato nei tempi e differenziato nei contenuti, è ricomposto a un livello più profondo da questo eterno. Anche questa era dottrina conforme al pensiero della tradizione, da Basilio Gerson, per il quale sacra scrittura debet considerare quasi sit una propositio copulativa connectes singulas partes in unam, confirmas per alteram, elucidam et exponens. Tutta la Bibbia ha un senso spirituale e questo senso di tutte le scritture e di tutti i libri è il Cristo. Questa affermazione è l'insegnamento insistente di tutta la lettera pastorale ed è più particolarmente resa da Roncalli con le parole del propatriarca veneziano. Quanta e come grande è l'autorità delle divine scritture, quale tesoro di verità sotto il velo delle parole. Verità tutta santa, tutta ornata di sublimi sentenze. Nulla di sordido nel libro divino, nulla di obliquo, nulla di vacuo, nulla che non meriti venerazione. Verità splendente per se stessa, agli uomini da alta e gustosa intelligenza, forma i credenti, nutre coloro che ama, dirige chi va pellegrino sulla terra, infonde letizia in chi spera. Poiché quante volte leggiamo le scritture, noi ascoltiamo Cristo che ci parla e ci conferisce la pazienza e la consolazione. Fratello, credi con umiltà, questo si conviene a te. Al Signore darti l'intelligenza di ciò che credi. Così distingue le parole che sono sotto il velo e per contro la verità tutta santa che soggiace alle parole e contiene il messaggio di Dio per l'umanità intera, cioè Cristo, nei suoi misteri, al di sopra di ogni realtà e conoscenza umana. La stessa distinzione aveva già fatto Origene, l'avevano riproposta Atanasio ed Agostino, e una catena ininterrotta di dottori con formule sempre genialmente diverse eppure sempre omogenee. La commossa prosa di Roncalli e del suo lontano antecessore sulla cattedra di San Marco pare modellarsi sul pensiero, anche se non lo cita, di Ugo di San Vittore. La materia della divina scrittura è il Verbo incarnato con tutti i suoi misteri. La lettera pastorale cita invece espressamente Girolamo in questa forma. La scrittura, secondo la frase energica di San Girolamo, è il cuore stesso di Cristo, per cui ignorarla è ignorare Cristo. La Bibbia va letta nella tradizione e in continuità omogenea con essa va interpretata. Diceva Roncalli, la Chiesa Cattolica riconosce Gesù Figlio di Dio come suo unico fondatore e testimonianze di questa fondazione sono la tradizione apostolica e la Sacra Scrittura. La tradizione prima, la scrittura poi, e la scrittura sulla tradizione. L'immagine di Sant'Agostino è quanto mai espressiva. Il cristiano legge i libri sacri non a suo talento e a suo capriccio, ma sulle ginocchia della Santa Chiesa, che ne è l'interprete autentica e sicura. E per rendere questo suo richiamo alla tradizione non un discorso vago o meramente usuale, Roncalli dedicava la seconda parte della sua lettera pastorale a parlare delle opere dei dottori dell'Oriente e dell'Occidente come di un grande commento alle scritture e giungeva a descrivere che cosa sono i 378 volumi della patrologia del Migne. Le opere dell'epoca classica dei grandi scrittori dell'Oriente e dell'Occidente, Atanasio, Basilio, Giovanni Crisostomo, Gregorio Nazianzeno, Efremi, i due Cirilli, di Gerusalemme e di Alessandria, per non dire che dei principali, e poi Ambrogio, Agostino, Girolamo, Gregorio e altri a decine e decine, innanzitutto sono commentari dell'Antico Testamento e più ancora dei Vangeli. Tutte queste opere, infine, si può asserirlo senza esagerazione, trasudano dalle loro pagine le parole, i sensi, lo spirito, gli ardori e la tenerezza del testo sacro. Fanno entrare ragion veduta, ho fatto servire con semplici tocchi all'illustrazione della celeste dottrina. cioè a proposito della tradizione e con in specie della tradizione fondante e generante dei padri della Chiesa, il discorso di Roncalli era insistente, energico, esplicito. Le condizioni per comprendere la scrittura non sono tanto l'acquisto e il possesso di scienze umane, sia pure attinenti o circostanti il mondo della Bibbia, pur riconosciute francamente necessarie, ma sono pregiudizialmente e prevalentemente abiti virtuosi, cioè l'esercizio preliminare, concomitante e sempre crescente di abiti di fede, di preghiere, di umiltà, di purezza e conversione. Non che Roncalli non stimi le scienze umane, e in particolare quelle che possono avere oggetto diretto o indiretto la stessa scrittura, anzi ne parla con cordialità e in qualche modo le postula nella parte conclusiva della sua lettera pastorale a proposito di un programma di studi per il suo clero. Ma egli sa troppo bene che se ci si arrestasse ad esse non si sarebbe ancora fatto quasi nulla, e riporta perciò le parole del suo San Lorenzo Giustiniano. Imperve agli orgogliosi, le scritture si aprono invece deliziosamente agli umili e ai semplici. Infatti altra è la scienza delle sacre scritture, altra è il gusto di questa scienza. Anche l'uomo cattivo può avere questa scienza, ma il gusto di questa scienza è riservato all'uomo semplice e buono. Chi ha raggiunto questo gusto è mutato in un altro uomo e non torna più al male, come Mosè, che ha avuto conoscenza delle leggi divine, non pensò più a tornare in Egitto, ma procedette nel suo cammino alla testa del popolo suo. La Bibbia è il libro di tutto il popolo di Dio. Nella sua lettera pastorale, Roncalli non si accontentava di rivendicare le prerogative divine della Bibbia, ma anche e soprattutto si proponeva di mettere effettivamente il sacro libro nelle mani, nella mente, nel cuore, nella bocca di ogni fedele. Ogni anima, la quale di Cristo porti il nome e il segno, diventi familiare alla conoscenza del libro divino. E per mostrare quanto questo libro debba essere il libro di tutto il popolo di Dio, rifà un po' la storia delle relazioni tra la scrittura e il popolo cristiano, partendo dallo stesso libro sacro e poi dai concili, dagli atti dei martiri e dagli scritti dei grandi padri per concludere. La lettura privata della Bibbia era dunque raccomandata e seguita, e non vi è traccia di proibizione durante il Medioevo, pur dovendo spesso l'autorità ecclesiastica intervenire per porre freni a delle interpretazioni del sacro testo messo a servizio dell'eresia, o nel caso di certe versioni non esatte e pericolose. La lettura della Bibbia volgare era così comune in queste nostre regioni del Veneto che, al dire di certe cronache, si divano talora persino le donnicciole nei loro crocchio cantare delle pagine di alcuni, alcuni libri mentre filavano. E a questo, letteralmente a questo, che Roncalli voleva tornare, con un programma esecutivo che si riservava di comunicare soprattutto per la diffusione dell'assidua e costante lettura e meditazione della Bibbia tra i laici, sperando che tra essi apparisca il desiderio di un'introduzione diretta alla conoscenza del libro sacro, una tal quale disposizione alla ricerca, col gioioso senso della scoperta di un dolce, incomparabile ed inesauribile tesoro. E soggiungeva: il programma per interessamento dei laici a questa lettura l'ho già molto chiaro nella mia mente. Il Vescovo ha in tutto questo la primissima e ineludibile responsabilità, anzi è questo l'oggetto proprio del suo sacerdozio. Per questo si richiamava la prima interrogazione del consacrando nel rito della consacrazione episcopale. Ancora invocava San Paolo, l'insegnamento dei padri e dei concili, soprattutto del secondo concilio niceno, concludendo che la sostanza del nostro sacerdozio sono le dottrine che ci furono divinamente trasmesse. E aprendo tutto il suo animo faceva questa confessione: voi comprendete, miei diletti fratelli e figli, come tutti i richiami alla Sacra Scrittura che hanno ispirato questa mia comunicazione quaresimale rispondano non ad uno scrupolo, ma al sentimento di un dovere e di un impegno preciso e grave, impostomi dalla responsabilità del mio ministero pastorale. Insegnare la Scrittura, particolarmente il Vangelo al popolo, rendere questi figlioli commessi alle nostre cure, familiari al libro sacro e come l'alfa dell'attività di un vescovo e dei suoi sacerdoti. L'omega, vogliate concedermi questa immagine apocalittica, è rappresentata dal calice benedetto del nostro altare quotidiano.